La Pinacoteca Agnelli di Torino ospita fino al 28 agosto Omaggio a Gaia Aulenti, il percorso culturale e professionale di Gaia Aulenti raccontato attraverso il design, l'architettura, gli allestimenti e la scenografia. Info pinacoteca-agnelli.it.
Un giornalista chiese alla teologa tedesca Dorothee Sölle come spiegherebbe a un bambino che cos'è la felicità. Non glielo spiegherei, rispose, gli darei un pallone per farlo giocare. Il calcio professionistico fa tutto il possibile per castrare questa energia di felicità, ma essa sopravvive malgrado tutto. E forse per questo capita che il calcio non riesca a smettere di essere meraviglioso. Per quanto i tecnocrati lo programmino nei minimi dettagli, per quanto i potenti lo manipolino, il calcio continua a voler essere l'arte dell'imprevisto. Dove meno te l'aspetti, salta fuori l'impossibile e il nano impartisce una lezione al gigante. Un nero allampanato e sbilenco fa diventare scemo l'atleta scolpito in Grecia. Un buon sabato, una buona giornata da Brunetto Salvarani che vi parla dagli studi della RAI di Bologna per una nuova puntata di Uomini e Profeti del sabato che racconta le storie delle fedi e delle spiritualità e oggi racconta storie sospese fra sport e religioni. Lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano, scomparso 2 anni fa, è notissimo anche in Italia non solo per i suoi romanzi ma anche per gli interventi critici che spaziano dai traumi della terra natale agli splendori e miserie del gioco del calcio, titolo appunto di un suo libro da cui abbiamo letto alcune righe in apertura. E quindi mentre il Papa è in Armenia di cui abbiamo parlato sabato scorso e mentre si sta concludendo l'atteso concilio panortodosso di Creta, di cui pure abbiamo parlato a più riprese, un'Europa sfibrata da paure, dalle mille crisi che l'attanagliano, dalla recentissima Brexit, celebra come ogni 4 anni il rito collettivo dei campionati continentali di calcio. Così questo sport, il calcio, appare sempre più chiaramente come un fenomeno di tipo religioso, come sostiene Marc Auger, sufficiente a dare un senso a tutta la vita. Stadi come templi, colori sociali utilizzati come paramenti liturgici, tifoserie che sono schiere di devoti che si esprimono con appositi inni, pronti a sacrificarsi per il trionfo della propria squadra. Il calcio è un surrogato di mondi religiosi che perdono terreno, morsi dalla secolarizzazione imperante. Ecco, probabilmente vale davvero la pena di chiederselo, anche perché nonostante le tante contraddizioni che l'attraversano e gli evidenti rischi di alienazione, lo sport nel suo complesso può rivelarsi anche ragione di incontri sorprendenti, spazio condiviso di espressione, nonché occasione quotidiana per prendersi cura insieme di luoghi e di beni comuni. Ecco, di tutto questo, e come vedete ce n'è veramente tanto, parleremo stamattina con 3 ospiti che di questo tema la sanno lunga e che vado ora a salutare. Parleremo con Marco Dal Corso, che è docente di dialogo interreligioso presso l'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia. Buongiorno Marco Dal Corso. Lo faremo con Lorenzo Galliani, che è giornalista sportivo e blogger, che è qui negli studi di Bologna. Buongiorno Lorenzo Galliani.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei. E lo faremo con Davide Zoletto, professore di pedagogia interculturale all'Università di Udine. Buongiorno Davide Zoletto.
Buona giornata e buon sabato a voi.
Bene, bene, allora ci siamo già tutti e partiamo. Partiamo e vorrei cominciare dal fatto che l'uomo è l'homo ludens in primo luogo. Vorrei coinvolgere in particolare Davide Zoletto, che ha uno sguardo sempre fra l'antropologo e il pedagogista e che sostiene che il gioco sia un tema infinito. Ecco, perché l'uomo ha sempre e da sempre ha avuto bisogno di giocare, Davide Zoletto?
Homo ludens è il titolo di un grande libro di Johann Huizinga, storico olandese, che ha suggerito, erano gli anni 30, a fine degli anni 30, un periodo anche cupo, tremendo per la storia d'Europa, no? E lui esce con questo libro in cui ci dice che appunto l'uomo non è solo sapiens, e non è solo Faber, ma è anche Ludens. Dice anche quando diciamo la nostra illusione che l'uomo fosse soprattutto sapiens, quando il culto della ragione in qualche modo fatica a essere, come dire, a trovare tutti i riscontri, ecco che altre dimensioni devono essere in qualche modo evidenziate. Sì. E lui dice: non ci basta l'idea di un uomo che sia appunto sapiente costruttore, anche un uomo giocatore. Quest'idea della centralità del giocare nell'esperienza umana è potente, è ricca e ci apre su una grande quantità di cose. Mm-hmm. La libertà dell'entrare nel gioco, ma nello stesso tempo l'importanza poi di seguire delle regole nel gioco.
Mi fermerei un momento. Proprio il fatto che tramite il gioco si apprendono delle regole, ed è qualcosa che probabilmente agli orecchi nostri oggi risulta particolarmente significativo in un contesto in cui è sempre più faticoso seguire regole, apprendere regole, e spesso di tanti giochi si apprendono regole non leggendo manuali, ma semplicemente vedendo qualcun altro giocare, di fatto.
Beh, sono due le cose interessanti in questa dimensione dell'uomo giocatore, no? Da un lato che le regole si imparano, ma si imparano nella libertà. Questa è una cosa molto importante, molto interessante, nel senso che il bimbo fin da piccolo, nelle prime situazioni di gioco con l'adulto e poi man mano che cresce con i coetanei e poi, diciamo, il giocare, lo sport come uno delle grandi aspetti del giocare, diventano quel luogo in cui si impara che assoggettarsi liberamente a delle regole è qualcosa che difende la possibilità di tutti di divertirsi, di giocare, di essere pienamente umani in questo senso. Quindi quello che è molto bello e molto interessante del gioco è proprio questo, che è una palestra, perché come accennava giustamente lei, non si impara a giocare a calcio a tavolino, non si impara a giocare a carte, per cui non ce lo spiega in teoria, ci si prova insieme con gli altri. Ma nel provarci si impara che si è liberi di assoggettarsi a queste regole, ma queste regole poi difendono la tua libertà di divertirti insieme agli altri, di essere te stesso divertendoti. Questo è l'elemento antropologico più interessante, certo. Non è un divertimento che ci allontana e basta, certo, ma che ci fa esprimere a pieno.
Certo, quindi almeno in teoria e comunque spesso anche in pratica lo sport può essere letto come una palestra di socializzazione, ma anche di umanizzazione vera e propria.
Diciamo che nella sua dimensione ludica, antropologica, sicuramente c'è questa potente, dicevo prima, questa molto potente parte dell'attività ludica e sportiva, senz'altro, in questo senso sì. Naturalmente poi c'è una grande tensione dentro il gioco, dentro lo sport, diciamo legata all'essere gioco e sport, ma anche legata ai modi in cui nella società poi si viene a
porre. Certo, perché è anche spesso business.
Non è una bacchetta magica in sé, però ha dentro degli ingredienti molto potenti.
Sì, e poi è anche spesso business, e semmai ne parleremo dopo. E poi, come lei ci ha insegnato, voglio ricordare il suo libro, già di qualche anno fa, del 2010, Il gioco duro dell'integrazione, è anche uno spazio per l'integrazione, ma su questo torneremo più avanti. Ecco, proseguendo nel nostro percorso, a questo punto ci avviciniamo un po' di più al discorso del rapporto su religione e calcio, e vorrei coinvolgere Marco Dal Corso, perché Marco Dal Corso con suo figlio Tobia ha avuto il coraggio di cimentarsi con un intero volume dedicato al rapporto tra Bibbia e calcio, che è un rapporto non propriamente evidente, insomma, mi pare. Come nasce questo libro, Bibbia e calcio, Dal Corso?
Sì, buongiorno intanto ancora.
Buongiorno di nuovo.
Ecco, credo che dando continuità ai discorsi fatti dal punto di vista antropologico appena adesso, cioè scoprendo che il gioco, prima ancora che lo sport appunto, ha una dimensione non solo formativa ma anche contestatoria, no? Perché ricorda il primato della della fruizione rispetto alla produzione. Ricorda l'uomo che è destinato a fruire prima ancora che produrre. E poi perché, appunto, scorrendo le pagine del gioco, dello sport in generale, del calcio in particolare, troveremo figure come quella di Mandela, no? Che ci ricorda che il gioco ha un grande potere di cambiare il mondo, no? Questo è stato il suo ultimo messaggio, avendolo visto pubblicamente l'ultima volta, appunto, sui campi da gioco del suo Sudafrica. Così come, a cui sarebbe interessante, di fatto è un riferimento che abbiamo anche ricordato nel testo che lei ha appena citato, il gioco ha anche un altro grande potere e potenzialità, è quella non solo di cambiare il mondo, ma anche di permettere che il mondo non si distrugga. Questa è una frase di Albert Camus, che dice: ogni generazione si crede destinata a rifare il mondo, la mia sa che non lo rifarà, il suo compito forse è ancora più grande, è quello di impedire che il mondo si distrugga. Ecco.
Che non è un compito proprio secondario.
Non è un compito assolutamente secondario, lo dice nel 57, ma la cosa è ancora molto attuale, evidentemente.
Pare troppo di sì.
E lo dice da ex portiere, qual era, Albert Camus. Tutti questi motivi, per venire alla domanda e dare un primo botto di risposta, sono evidentemente motivi che rimandano al mondo biblico, che porta in dote appunto questo carattere contestatorio e questa visione alternativa.
Lei nel libro parla in particolare di una teologia ludica che viene da questa lettura che lei propone, e prende spunto anche da una canzone di De Gregori, molto nota, la leva calcistica del 68, un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Cosa c'entra con la teologia ludica, Francesco De Gregori?
Beh, c'entra molto anche qui, perché lo prendiamo in prestito, lo battezziamo a sua insaputa magari, ma evidentemente questa potrebbe essere interpretata anche come una semantica, no, di questa teologia ludica. Basti dire che il coraggio, insomma, di cui lui canta in quella famosa canzone è oggi forse l'alternativa, no, al governo della paura di cui assistiamo tutti i giorni, così come l'altruismo, no, e dal punto di vista, poi, se volessimo collocare questa parola nella prospettiva, diciamo, religiosa biblica, impariamo che appunto l'uomo non è tanto pastore dell'essere, ma è responsabile dell'altro. E la fantasia di cui canta e narra De Gregori è quella dimensione per cui ricordiamo che il possibile è più del reale, cioè una insoddisfazione rispetto all'esistente che solo l'immaginazione e la fantasia.
E lei dal corso trova qualche traccia di questa sua analisi anche nelle partite di questi giorni dei campionati europei, che tra l'altro non sono state esaltanti dal punto di vista tecnico.
Non sono state esaltanti, se questo è un giudizio di ordine
tecnico
agonistico, no?
Sì.
Ma rimane quello che è curioso, insomma, che lei appunto ricordava ancora all'inizio, questo imprevisto. Se io dovessi dirlo con parole mie, dico così: c'è una geopolitica del calcio, una geopolitica reale, diciamo così, una è in e l'altra è out. Siamo qui che parliamo di da anni se la Turchia deve far più o meno parte dell'Europa, di fatto la Turchia è ai campionati europei, la Gran Bretagna vota in massa per uscire, in massa invece è presente nel campionato.
È presente con quattro squadre, considerando anche l'Irlanda.
Se poi andassimo, come ultima metafora così, e molto più interessante per i nostri discorsi, alla biografia di calciatore, troviamo un calciatore che milita nella una squadra austriaca, ma gioca in Germania, figlio di madre filippina e di padre nigeriano, insomma, penso che il calcio a questo punto di vista, appunto,
è una buona promozione per l'interculturalità in Europa, nonostante appunto le ultime vicende. Bene, e allora facciamo un ulteriore salto e stavolta ci inseriamo direttamente sul tema di stamattina, che peraltro stiamo già cominciando a verificare, il football inteso come religione. Ora si potrebbe dire che il sacro oggi sia disseminato per ogni dove, ad esempio nell'arte ci sono analisi che riguardano l'ultima opera di Cristo sul lago Iseo, che l'apparenta ad un grande rito collettivo. Ecco, io volevo tornare con Davide Zoletto, a chiedergli dal suo punto di vista in che senso il calcio è diventato una religione, forse la più diffusa religione planetaria. Non so se lei è d'accordo su questo intanto.
Non saprei dire esattamente questo. Sicuramente il calcio, come altri sport, è un grande rituale oggi, e in quanto rituale dice delle collettività, dice dei gruppi, dice delle identità collettive, e dice anche di quello che non si può dire, che è simbolico. In questo senso sì, c'è una valenza importante.
Io le faccio questa domanda perché io so che lei è stato a Pistoia alla 7ª edizione dei Dialoghi sull'Uomo, è intervenuto appunto sul tema di gioco, ospitalità, intercultura, e sempre a Pistoia c'era Christian Bromberger, che è docente a Marseille, che ha proposto sul piano etnologico una lettura, da questo punto di vista veramente straordinaria, sul rapporto tra il tifo calcistico e l'esistenza umana. Insomma, in 90 minuti scende in campo tutta la vita. Prova a leggere qualche passaggio del suo intervento perché ci aiuta. Ma se in questa storia singolare, insieme ripetitiva, si entra tanto volentieri, è perché la partita di calcio, come tanti altri giochi e come tutti i grandi generi, fa provare in 90 minuti tutta la gamma delle emozioni che si possono vivere nel tempo lungo e disteso di una vita: sofferenza, odio, angoscia, ammirazione, gioia, senso di giustizia e così via. E Marco Dal Corso, lei che di calcio appunto si intende, poi so che gioca anche, se non sbaglio, condivide la partita di calcio come metafora dell'esistenza. Marco Dal Corso?
Sì, eccolo qua. Ecco. Sì. Senz'altro la condivido come metafora. Evidentemente qui sono competenze di ordine appunto sociologico, antropologico, che ci aiutano di più. A me interessano poi la prospettiva, diciamo così, ripeto, teologica biblica, e allora mi sembra di poter dire che è interessante osservare come la dimensione del gioco, la dimensione ludica, insomma, appartenga, no, a una sapienza biblica, solo se però applichiamo al testo biblico anche un senso non solo attualizzante, ma anche un po' trasfigurativo, insomma. Mm-hmm. E allora in questo senso mi permetto anch'io di citare brevemente due righe di un autore a cui devo molto, che amo molto, si chiama Rubén Alves, che reinterpreta così il tema della creazione. Dice così: nei primi giorni della creazione Dio ha creato il mercato delle utilità, ha usato il lavoro come attività penultima. Il sabato Dio ha creato il mercato della fruizione, il gioco come attività ultima. Quando l'opera della creazione è finita, il Dio lavoratore si è trasformato nel Dio giocherellone.
Era brasiliana Rubén Alves, lo ricordiamo, perché è stato tra l'altro anche ospite diversi anni fa di Uomini e Profeti. E la citazione di Rubén Alves mi fa venire in mente un'altra considerazione di Bromberger, che sostiene che per fare il pieno di emozioni rispetto a una partita di calcio occorre essere tifosi, veramente tifosi, e a questo punto fa tutto un parallelo sul rapporto tra una liturgia, la partecipazione ad una liturgia, e la partecipazione alla liturgia laica, che è appunto una partita di calcio. Ma adesso voglio coinvolgere Lorenzo Galliani e sentire intanto anche il suo parere. Lui, adesso lo presento un po' meglio, lui è l'ideatore di un blog dedicato al rapporto tra sport e fede, credo l'unico in italiano, in Italia, Cross Magazine .it, comunque sulla scheda della nostra trasmissione c'è il link. E cosa le viene in mente rispetto alla discussione che stiamo facendo?
Ma sì, Cross Magazine è partito da un anno, ma credo che in realtà sia partito da più lontano, cioè da quando verso i 10-11 anni mi accorgo che come calciatore professionista non posso proprio avere futuro perché sono scarso forte, però c'è una buona notizia. E la buona notizia è che il calcio è un serbatoio di storie e nelle storie possono passare dei valori bellissimi. Noi adesso abbiamo la testa un po' sugli europei, però 10 anni fa la Coppa del Mondo non è solo la Coppa del Mondo. Per me è la storia di Fabio Grosso, chi era costui, un onesto difensore.
Parliamo dei campionati del 2006,
del 2006
di Berlino.
Sì, è passato un po' di tempo, ma spero che un pochino ce li ricordiamo. Sì. E che però diventa decisivo, in particolar modo nella semifinale con la Germania, e calcio e rigore che ci consegna questa gioia. Ecco, non è solo un esempio, ce ne sono tanti. Lo sport ci presenta delle storie e queste storie ci possono dare qualcosa di bello.
Ecco, senta Galliani, tra le storie che le sono care c'è una storia che lei ha raccontato anche in un libro, e allora lo voglio citare qui: René Pontoni, il calciatore preferito di Papa Bergoglio, uscito da Minerva. Cosa le è venuto in mente di andare a pescare un calciatore argentino degli anni 40, non particolarmente noto, ecco?
Sì, non noto in Italia e non lo conoscevo quando il Papa nel 2013 lo ha citato davanti alle nazionali di Italia e Argentina prima di un amichevole. E allora, sentendo il nome René Pontoni, anch'io mi sono chiesto: ma chi era questo calciatore? E ho rintracciato il figlio a Buenos Aires, che poi appunto ho incontrato, ed è venuta fuori insomma una storia di un ragazzo figlio di emigrati piemontesi, quindi origini piemontesi come lo stesso Bergoglio e come il fondatore del San Lorenzo, padre Lorenzo Massa, da qui appunto San Lorenzo, che di fatto da bambino aveva già una vita segnata in negativo, perché diventa orfano di padre molto presto, deve andare a raccogliere le uova nell'azienda agricola della zona Santa Fe in Argentina. E da qui il soprannome Huevito, queste uova poi vengono vendute nel negozietto di mamma Lucia, e attraverso il calcio trova il modo per riscattare la propria vita e quella della propria famiglia, diventando il leader di quel San Lorenzo che nel 1946 prima fa faville in Argentina vincendo il titolo nazionale, poi in una tournée nella penisola iberica gioca e spesso sommerge di gol le migliori selezioni spagnole e portoghesi,
e che fa innamorare il giovane
che aveva 9 anni,
qua Mario Bergoglio,
tra i 9 e 10 anni,
Mario Bergoglio.
Sì, 1946 compie 10 anni pochi giorni dopo il titolo del San Lorenzo.
Ecco, se Galliani, adesso lo diciamo un po' come una battuta, ma se il calcio è una religione, il Papa Bergoglio ha una doppia appartenenza religiosa.
Beh, lui è sempre stato legato a San Lorenzo e suo padre aveva giocato anche nel San Lorenzo nel basket, no? Dopo aver giocato, mi sembra nell'Asti, quindi ha vissuto l'appartenenza a un club come un diciamo, non solo come avere una tessera. Lui raccontava insomma, che andava da bimbetto Bergoglio allo stadio tutte le partite casalinghe. Nel 46 vede tutte le partite casalinghe con i fratelli e va anche a una trasferta vittoriosa del San Lorenzo, sempre con un gol di Pontoni
e, ovviamente
quindi penso che sia un'esperienza che segna un po' tutti noi, no? Quando siamo andati allo stadio con gli amici, quando anche abbiamo provato indegnamente a giocare su un campetto di periferia quindi sappiamo bene che cosa ci può portare lo sport.
Va bene, allora ci possiamo fermare un momento. Io so che Marco Dal Corso ci deve lasciare, quindi lo voglio salutare qui prima di lanciare l'ascolto musicale. La ringrazio, Marco Dal Corso,
e buona
giornata
e speriamo per i campionati europei.
Certo, speriamo per lunedì pomeriggio.
Grazie,
buona giornata. Ecco, l'ascolto musicale è un po' particolare. In realtà ci sono molte canzoni dedicate allo sport in generale e al calcio, ma qui siamo andati a pescare una canzone del 1959 del quartetto Cetra, che ha davvero rappresentato sul piano del costume qualcosa di significativo. Che Centrattacco di Virgilio Savona e Tata Giacobetti. progetti. Ecco, il Quartetto Cetra, come si sa, non fu soltanto il primo gruppo misto europeo, ma anche l'inventore di una formidabile macchina da spettacolo che partiva dal concetto che ogni canzone è una piccola storia, quindi può diventare uno sketch, un minuscolo momento di teatro, attraversando tutti i generi, dalla rivista al cinema, dalla TV alla commedia musicale. E qui si racconta del sogno di un potenziale centrattacco che, come mito, ha il grande Levratto, che è un centravanti degli anni 20-30, che vinse la Coppa Italia con il Vado. Quartetto Cetra, che centrattacco.
Si chiamava Spartaco e nella quinta B giocava a centrattacco tutti i giovedì. Coi capelli a spazzola, la maglia verde e blu e i calzettoni arrotolati giù.
Correva come un matto e saltellava come un gatto
e tutti gli gridavano così.
Oh 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 oh, che centrattacco. Oh 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 oh, tu sei un cerbiatto. Sei meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco. Oh oh oh, che centrattacco. Oh 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 oh, oh 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 oh.
Molti gli passarono e grande diventò, finché come riserva in Serie B giocò. Ma non contentandosi con zelo e serietà, si preparava per giocare in A.
Correva come un matto e saltellava come un gatto
e tutti gli gridavano così.
Oh 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 oh, che centrattacco. Oh 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 oh, tu sei un cerbiatto. Sei meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco. Oh oh oh, che centrattacco.
Pirili 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 pirili. E con grande giubilo della comunità fu presto trasferito nella Serie A. Ma il suo sogno splendido ancor più in alto andò, la maglia azzurra in cuore sospirò.
Correva come un matto e saltellava come un gatto
e tutti gli gridavano così.
Oh 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 oh, che centrattacco. Oh 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 oh, tu sei un cerbiatto. Sei meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco. Oh oh oh, che centrattacco.
Sì. Passarono al fine nazionale, giocò contro il Brasile, contro il Portogallo.
Ecco, abbiamo appena un po' sfumato che centrattacco, lo straordinario Quartetto Cetra. Stiamo parlando di un dio che va nel pallone, col punto interrogativo. L'abbiamo fatto con Marco Dal Corso, che abbiamo appena salutato, con Davide Zoletto, che invece è ancora con noi, e con Lorenzo Galliani. E l'abbiamo fatto anche sulla scorta, ispirati da un libretto dell'antropologo Marco Gé, che è appena uscito dalle edizioni Dioniane, che si intitola Football, che tocca il tema appunto del calcio come nuova fede, gli stadi come cattedrali. D'altra parte, per Auger il calcio non è un rito di massa puramente metaforico, ma lo è in senso pieno, perché, come lui scrive, è sufficiente a dare un senso a tutta la vita. E, però a questo punto vorrei fare un passo in avanti, recuperando Davide Zoletto. Tra l'altro ricordo che è stata riedita da poche settimane una sua pubblicazione, La scuola dei giochi, uscito da Bompiani nel 2005 e scritto a quattro mani con Pieraldo Rovatti, che può essere l'occasione, ricordando anche l'altro libro, Il gioco duro dell'integrazione, per riflettere sullo sport come fattore di integrazione sociale, perché questo ovviamente ci preme molto, e lei l'ha studiato in particolare ispirandosi alla situazione del cricket e degli stranieri immigrati, soprattutto dall'India e dal Pakistan. Ci vuole dire un po' il suo percorso, Davide Zoletto?
Sì, beh, io poi ho un po' appunto esplorato alcuni aspetti dei luoghi in cui si gioca a cricket, però davvero anche nel caso del calcio potremmo dire sicuramente la stessa cosa, come sì, di molti sport. Il punto di partenza è che, appunto, come si diceva all'inizio, come abbiamo poi detto in vari momenti, in vari modi, i giochi, gli sport sono cose che si fanno, che si giocano. Noi adesso qui ne stiamo parlando, però ne parliamo partendo da quello che succede in questo periodo agli europei, quindi di fatto punti di partenza che sono delle pratiche, cioè sono situazioni in cui le persone si ritrovano e si sentono accomunate da una passione che poi diventa anche, appunto, la decisione di seguire le regole insieme. Lo fanno in certi luoghi che sono luoghi che abbiamo detto hanno una valenza rituale mitica anche, no? Il rettangolo verde, il prato verde, ma anche il campo per i giocatori di cricket. E quindi, diciamo, in questo trovarsi insieme per fare delle cose insieme, per giocare insieme con delle regole che si scelgono insieme, diventano anche delle occasioni di incontro straordinarie. Perché in questa occasione di incontro poi ciò che ti lega agli altri, ed è il piacere di giocare insieme, quindi di esprimerti insieme con gli altri, potrebbe in qualche modo, senza cancellare tutte le altre tue partecipazioni e appartenenze, però diventa qualcosa che in quel momento almeno è prevalente, un po' quello che capita anche allo stadio, ecco. Ma concretamente, quindi, questo capita nei campetti, negli oratori ancora o nei cortili scolastici. Poi nel caso specifico io mi ero un po' incuriosito al cricket e calcio, perché mi chiedevo che cosa capitasse a ragazzi e ragazze, in questo caso soprattutto ragazzi di origine con background migratorio, nel tempo extrascolastico. E quindi così ho cominciato un po' a vedere e di fatto uno si accorge che soprattutto nei territori più così, un po' più impegnativi, più diversificati, più eterogenei, oltre alla scuola, lo sport, in questo caso soprattutto il calcio, diventa uno degli ultimi e dei pochi luoghi di incontro e di crescita comune. Nel caso del cricket questo diventa interessante soprattutto da dove ci sono grossi flussi migratori che vengono da sud dell'Asia.
Certo, lei tra l'altro su questo parla appunto del tema dell'ospitalità, quindi incrocia una prospettiva educativa con la dimensione dello sport, però non si può negare, credo non lo faccia neppure lei ovviamente, che questa stessa situazione, visto che lei parla dello spazio di gioco, del luogo e anche del tempo, questi sono anche motivi di conflitto, motivi di conflittualità.
Ma non abbiamo mai un finale unico, come è che questa, se vogliamo, anche una buona metafora dello sport e anche del gioco. Il finale non è mai scritto. Quindi anche negli incontri, scontri, confronti sui campi da gioco, siano essi di calcio, di cricket, di basket o che so, anche un luogo dove si va poi con lo skate, sono tanti luoghi e modi in cui, diciamo, le pratiche motorie, ludiche, sportive sono diventate, mai c'è un finale scritto. Dipende molto dai contesti, dalla capacità delle comunità e delle persone che vivono nella comunità di accompagnare questi processi. Naturalmente lo sport può essere anche occasione, lo è stato, lo è purtroppo più spesso di quanto dovrebbe, anche di fenomeni che ancora dobbiamo chiamare di razzismo, quindi diciamo ci sono tanti anche segnali così ambivalenti. Lo sport e il gioco non sono in questo senso un toccasana, una bacchetta magica una volta per tutte, però sono dei luoghi interessanti. Devo dire che nella mia piccola esperienza, così negli osservatori che ho avuto, potrei riferire appunto al calcio giovanile piuttosto che anche al caso del cricket, ci sono casi in cui lo stare insieme sul campo da gioco è diventata un'occasione davvero di incontro e casi invece in cui magari rispecchiava dei territori frantumati, un po' così, con dei sospetti reciproci, però nello stesso tempo come pedagogista, insomma, è importante raccontare storie positive ed intorno allo sport e al calcio ce ne sono tante. C'è anche da dire che producendo miti, racconti, e questo di nuovo ci mostra alcune parentele con
la dimensione religiosa.
Offre anche alle persone che vi partecipano un canovaccio in cui identificarsi, e quindi una squadra, pensiamo alle squadre, alle grandi nazionali così eterogenee, sono una potente storia, che una narrazione potente che può offrire a giovani e meno giovani una narrazione come, in cui l'edificante
come la nazionale francese di qualche anno fa, che era stata presentata anche come modello di interculturalità in atto.
Bomberger, Auger, per esempio, fanno spesso riferimento a quella nazionale.
A quella nazionale, quella di Zidane, per capirci.
Quella di Zidane, ma di tanti altri.
Senta, tornando un momento sul conflitto, perché poi in realtà i conflitti sono probabilmente più di quanti non si pensi, come ci si deve comportare di fronte al conflitto? Forse per un pedagogista è una domanda scontata, ma probabilmente no.
Diciamo, nel conflitto, nelle esperienze, nelle situazioni che poi a me è capitato anche così di incontrare, laddove il problema, appunto di debolezza, diventava qualcosa percepito come comune a tutta la comunità, a quel punto il conflitto diventa un'occasione di crescita e di maturazione della comunità stessa. Laddove invece il conflitto diventava occasione appunto ulteriormente di polarizzarsi, di insospettirsi, allora era più problematico. Io penso che la cosa fondamentale sia partire dai problemi comuni.
Sì.
E a partire da questi problemi comuni costruire dei pezzettini di percorso che siano condivisi. In questo caso, per esempio, molto concretamente, laddove c'è un problema di spazi per giocare, pensiamo a cosa vuol dire banalmente tagliare l'erba per avere un prato in cui si possa giocare ai diversi giochi. Sono problemi molto pratici, ma che hanno delle ricadute immediate. Chi ci gioca, quando, perché, chi taglia l'erba. Allora, se da problemi così pratici si imbocca poi un percorso comune in cui la comunità si fa carico e ha cura del luogo, a quel punto lì il conflitto diventa invece un'occasione di crescere della comunità.
Certo, io sottolineo due aspetti. Uno, che è il termine che lei utilizza, comunità, perché credo che il problema oggi sia proprio la fatica di percepirsi come comunità, e quindi anche rispetto a un tema apparentemente periferico come il nostro un problema c'è. E poi il fatto che per costruire delle pratiche positive, quelle di cui lei ci parla, occorre avere un linguaggio comune, un linguaggio condiviso, cosa che non è per niente scontato oggi.
Ma che lo sport e il gioco ci offrono.
Esatto. E allora
sono dei grandi linguaggi comuni, condivisi, infatti, e in questo senso potentemente interculturali.
E, ecco, Lorenzo Galliani, sentiamo anche da lei storie di integrazione grazie allo sport. Lei ne ha raccolte parecchie anche nel suo blog. Cosa c'è di significativo che vale la pena di riportare anche qui?
Ma visto che si parlava appunto di sport come possibilità di comunicare, io qualche tempo fa ho intervistato Chase Hilgenbrink, che è un ragazzo che era stato nel giro dell'Under 17, della nazionale Under 17 statunitense. Lui mi ha raccontato che quando si è trovato ad avere un contratto per una squadra cilena, lui si è trovato un po' fuori dal mondo, meglio fuori dal suo mondo. I suoi amici li aveva lasciati negli Stati Uniti, la sua famiglia uguale. Tutti i compagni di squadra ovviamente erano cambiati, però dice due cose non sono cambiate. La prima è la messa, perché la messa, che sia in Cile o negli Stati Uniti, da qualunque parte, è sempre la messa. E la seconda è il linguaggio del pallone, perché sul campo, anche con persone con cui non potrei spiccicare due parole perché non ci capiamo, in realtà con i movimenti sul campo iniziamo a parlare un altro linguaggio. Ecco, per lui il calcio, ora lui a livello professionistico, noi altri un po' meno, però è riuscito a vivere, a stare bene, a crescere in un luogo che altrimenti gli sarebbe stato estraneo.
Quindi il calcio come linguaggio universale è anche la tesi di Marco Auger, d'altra parte, anche Auger va in quella direzione. Ecco, per avviarci verso la conclusione, abbiamo ancora però qualche minuto, io volevo ragionare con voi sul futuro del calcio, perché il calcio, abbiamo detto, è sottoposto anche a venti abbastanza impetuosi. Ci può essere anche una critica, la classica critica marxiana nei confronti della religione del calcio, cioè che il calcio sia l'oppio dei popoli o possa essere l'oppio dei popoli. Galliani, lei cosa ne pensa?
Ma
dall'alto della sua passione.
Ecco, direi di non buttare via la passione, perché... È vero, noi assistiamo a diciamo ad episodi che sembrano avere a che fare con lo sport, ma che in realtà sono, non so, scontri di tifoserie, dico le prime banalità che mi vengono in mente, piuttosto che affari milionari. Però da dove siamo partiti? Siamo partiti anche lì, c'è poco da fare, da un campetto di periferia. E quindi io credo che se il calcio parte da quello, insomma, non vedo perché essere pessimisti sul futuro. Noi quanti bambini vediamo nelle nostre città che fanno amicizia, che imparano a chiedere scusa perché hanno sbagliato un passaggio, magari può anche essere un allenamento per chiedere scusa quando fanno sbagli un pochino più grandi. Quindi su questo io non sono affatto pessimista.
Lei, Davide Zoletto, rispetto a questo, il futuro, diciamo, più complessivamente dello sport, del gioco, anche se mi immagino la sua risposta visto l'analisi che ci ha fatto all'inizio della trasmissione.
Sono molto d'accordo con chi mi ha preceduto. Torno su quanto abbiamo già detto, no? Qui si tratta di gioco e sport nascono come pratiche. Poi naturalmente c'è tutto il lato mediatico che è oggi importantissimo, presentissimo, però nascono come pratiche, e come pratiche secondo me hanno anche dentro il motore, la benzina per rimanere vive, interessanti, dinamiche. Penso, come diceva chi mi ha preceduto, appunto alla forza che ha il calcio come altri sport di contribuire a presidiare i territori per molti aspetti altrimenti che corrono il rischio di essere trascurati, dimenticati. Però lì davvero penso che sia importante che, partendo dal fatto che si gioca volentieri, che i bambini giocano volentieri, noi adulti ci ricordiamo dell'importanza di questi luoghi e in qualche modo ci facciamo carico anche della valenza profondamente educativa a questi anni. No, cioè dobbiamo essere come adulti convinti dell'importanza di questo. Quindi parlo parlo a noi come allenatori, parlo a noi come educatori, come insegnanti, come genitori. Ricordarsi che questo non è, cioè è una delle dimensioni profonde dell'essere uomo, ed è anche donna naturalmente, ed è uno dei luoghi in cui tutto questo può essere trasmesso e condiviso e costruito fin dalla giovane età. I territori, i campi sportivi sono un luogo, gli oratori ci hanno sempre insegnato, ma altre esperienze analoghe anche. Insomma, io penso che vanno presidiati i territori, e lo sport, il calcio prima di tutto in Italia, penso al calcio senz'altro, ma il calcio non può essere visto come l'unico linguaggio possibile, no? Sì. Anche perché tutti questi sport poi, come tutte le lingue, laddove vengono parlati e giocati, in qualche modo si meticciano, cambiano, e quindi il calcio è sempre quello, ma il modo in cui lo si gioca, dentro le regole, è sempre personale. Questo è uno dei grandi aspetti così più interessanti.
Mi sembra una buona conclusione questa duplice prospettiva che lei ci offre: la necessità di presidiare i territori e il fatto che il calcio, religione universale e trasversale, però è anche una religione in cambiamento, una religione che si trasforma continuamente e si contamina con linguaggi diversi, con situazioni diverse. Questo mi sembra piuttosto interessante. Non vi chiedo un pronostico su lunedì pomeriggio, quando ci sarà l'attesissimo ottavo di finale Italia-Spagna, e vi saluto. Grazie mille Davide Zoletto per il suo intervento, per il suo lavoro.
Grazie a voi e a presto.
E ringrazio anche Lorenzo Galdiani. Mi raccomando di andare a visitare il suo blog, dove troverete molti altri spunti rispetto a quanto ci siamo detti stamattina. Il calcio è un format.
Grazie mille.
Il calcio è un format che persiste ormai da più di un secolo. È un mix, come abbiamo cercato di dimostrare, tra rito e sport. Su cui 2 anni fa Francesca Serafini, in un breve saggio di Calcio non si parla, diceva: l'idea che nella partita singola possa accadere di tutto, anche la vittoria di Davide contro Golia, rende le puntate di questo lungo racconto, dal numero potenzialmente infinito, una Bibbia laica affascinante per tutti, indipendentemente dalla classe sociale, dal livello di cultura. E domani Gabriella Caramore, che è anche l'autrice di questo programma, rifletterà con Mariano Pavanello, docente alla Sapienza, di Africa, delle tante immagini dell'Africa e della sua realtà. Vi ricordo che questa trasmissione va in onda grazie alla curatrice Paola Tagliolini, alla regista Benedetta Caldarulo, a Cristiana Munzi, che è la nostra consulente musicale, mentre alla console stamani c'erano da Bologna Stefano Buganè e da Roma Roma Mauro Ottonini. Vi invito a riascoltare questa e le precedenti puntate di Uomini e Profeti sul nostro sito uominiprofeti.rai.it e naturalmente a scriverci. Buona settimana da Brunetto Salvarani e risentirci sabato prossimo. Ora la linea passa a File Urbani.